Del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, nel capitolo 17, dal versetto 5 al versetto 8. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, come già nelle domeniche precedenti. Siamo ancora alle prese con il capitolo 15, dal versetto 12 al versetto 20. Il lezionario ritaglia i versetti da 13 a 15 e compie un salto dal versetto 12 al versetto 16. Comunque il testo della seconda lettura è questo. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 1, il primo salmo del Salterio. Noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 80. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 17 al versetto 26. Il lezionario anche in questo caso ritaglia alcuni versetti, versetti da 18 a 19, i due versetti vengono accantonati e il testo del lezionario passa direttamente dal versetto 17 al versetto 20. Comunque, il testo è questo. Noi ci troviamo ormai sulla soglia di questa sesta domenica del tempo ordinario, la parola evangelica che nel corso di queste settimane noi riceviamo dall'Evangelista Luca. Ci interpella e ci illumina in modo da educare in noi un atteggiamento di vero ascolto, sempre più consapevole, sempre più sollecito. Anche noi, forse ricordate il brano evangelico che leggevamo la settimana scorsa, anche noi sulla parola del Signore gettiamo le nostre reti. In realtà siamo sempre tutti apprendisti, tutti bisognosi di cure appropriate per diventare finalmente ascoltatori della parola di Dio e quindi discepoli che entrano nel giorno del Messia, in quel suo oggi che imprime nella storia umana la scadenza definitiva della visita di Dio. Il nostro discepolato in vista dell'ingresso nell'oggi del regno e della salvezza è ancora condizionato da molti impedimenti. La Chiesa lo sa, per questo ci invita e ci sollecita pazientemente ma risolutamente a prendere contatto con le cose sante del Signore, la sua parola, i sacramenti, tutti i segni e le testimonianze del suo passaggio in mezzo a noi per la salvezza del mondo. E questo un contatto che forse ci mette a disagio perché ci contesta e per così dire ci consuma. Eppure è proprio in virtù di questo contatto che troviamo la nostra beatitudine, quella benedizione che ci fa vivere. Proseguendo nel cammino del tempo ordinario, ancora una volta, poniamoci in ascolto della parola del Signore, lasciamoci interpellare, provocare. Dal Vangelo esce una potenza, come dice il testo evangelico con cui avremo a che fare questa sera, in un certo versetto, e di là esce una potenza che ci convertirà. Leggiamo il testo della prima lettura nel libro di Geremia, nel capitolo 17, Anna Regi.
Maledetto l'uomo, così dice il Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore è il Signore e la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici, non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Vangelo secondo Luca, capitolo 6, dal versetto 17 al versetto 26. Leggiamo per intero il brano evangelico. Via, leggi pure.
Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti.
Grazie. Eccoci qua. E allora ritorniamo al Salmo 80, proseguendo nel nostro cammino. C'è una domanda che ci accompagna ormai da un bel po' di tempo. Come si diventa poveri? Così dal Salmo 73, il primo Salmo del terzo libretto del Salterio, che ci condurrà fino al Salmo 89. Come si diventa poveri? Ritorno certamente ai dettagli del percorso che abbiamo compiuto, passando attraverso i Salmi che ci hanno condotto fino a quello di stasera. Ma mi sembra senz'altro di poter affermare che si è venuto delineando un disegno pastorale, come la parabola interpretativa della storia umana, in quanto luogo di rivelazione dell'opera di Dio, un'opera pastorale che vuole la conversione dell'intimo del cuore umano. Ma lo svolgimento di questa parabola, come leggevamo a suo tempo nel Salmo 78, nel versetto 2, ha assunto la fisionomia paradossale dell'enigma. Così è la collera del pastore che paradossalmente ha realizzato una funzione terapeutica attraverso tutte le vicende negative che sono divenute occasioni propizie di guarigione rispetto alla condizione disastrosa di cui i dati della di quella storia pastorale ci danno riscontro, laddove il disegno pastorale appare direttamente e proprio tragicamente contraddetto dal mancato segno di corrispondenza da parte del popolo. Il pastore è in collera ed ecco paradosso. Leggevamo a suo tempo, è proprio l'enigma che dall'interno ci chiama a reinterpretare il valore di quella parabola, che di per sé sarebbe il modo di raccontare una storia intrinsecamente fallimentare. E in più, vedete, è quella stessa collera del pastore che ha realizzato un'intenzione elettiva nella gratuità dell'amore, tutto quello che c'è da credere e che vale la pena di raccontare. Salmo 78. Ed ecco il salmo che leggevamo la settimana scorsa, 79, dove il mistero del dolore è apparso in tutta la sua potenza, ma come motivo che dall'interno del mistero del Dio vivente ci chiama a accogliere il valore così inimmaginabile del paradosso che ci è stato illustrato. Come nel segreto di Dio siamo aiutati a auscultare i palpiti di un cuore dolente. Ed ecco, è proprio in questa rivelazione dell'intimo, così come è possibile, con molte cautele e con molte approssimazioni, percepire nel mistero profondo di Dio, che siamo aiutati a cogliere in modo più che mai sconcertante, sorprendente, travolgente, la rivelazione del paradosso. Ed ecco che ci siamo trovati proprio leggendo passo passo il Salmo 79, ci siamo trovati alle prese con un disegno, quel disegno pastorale di cui già ci informavano, riguardo al quale già ci informavano i salmi precedenti, di portata rigorosamente ecumenica, tant'è vero che, se ricordate, proprio alla fine del Salmo 79 abbiamo colto un richiamo niente meno che alla figura di Caino, laddove nel versetto 12 leggevamo: far ricadere sui nostri vicini 7 volte, e questa è la parola che viene annunciata a Caino dal Signore perché non tema la vendetta. E dunque una strada di conversione che si apre per Caino. La storia della salvezza è la storia di Caino e della sua discendenza, lungo percorsi mirati a ristabilire relazioni di autentica fraternità, ma è tutta la storia della salvezza, ma è un disegno ecumenico, perché il Signore di cui noi, meditando il Salmo 79, abbiamo avvertito quella misteriosa, più che mai, continua a usare questo aggettivo, dimostrazione di amore nella gratuità assoluta, che è una gratuità che è in grado di esprimersi con il timbro inconfondibile di un linguaggio che è di Dio, ma che ha assunto in sé tutto lo strazio del dolore, così come è nella nostra esperienza di creature umane. È il pastore dell'umanità, così leggevamo concludendo la lettura del Salmo 79, ecco il versetto 10, perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi, ecco, è colui che raccoglie la vicenda derelitta dell'umanità e se ne fa carico, rivendica il valore della vita umana, il sangue versato, e giunga fino a te il gemito dei prigionieri con la potenza del tuo braccio, salva i votati alla morte. Dunque il pastore dell'umanità, con quell'accenno poi davvero inconfondibile nel versetto 12, a niente meno che alla protezione che è annunciata allo stesso Caino in vista di quello che sarà il lungo, lunghissimo, fino a noi oggi, ancora attraverso di noi, fino alla pienezza del disegno, nell'incarnazione del Figlio nella morte e resurrezione di Gesù, è vero, e noi ancora siamo coinvolti in questa storia di rieducazione alla vita, e che passa attraverso il ristabilimento di relazioni fraterne. Ed ecco, il Salmo si concludeva nel versetto 13 con il pronome di prima persona plurale, noi, vedete, qui siamo direttamente interpellati, noi in quanto tuo popolo e gregge del tuo pascolo. Il disegno è ecumenico, ma in questo contesto, in questa prospettiva, ci siamo noi qui in quanto siamo parte di quel popolo che assume nel contesto della vicenda umana il ruolo di una particolare responsabilità. In quanto questa storia umana è storia pastorale, ma ecco, c'è un popolo che non è una entità astratta, ci riguarda. Se abbiamo potuto arrivare fino a questo punto nella lettura del Salterio, nel grande cammino della rieducazione alla vita attraverso la preghiera, è perché questo popolo è il contesto nel quale siamo presenti anche noi, ci identifichiamo anche noi e assumiamo anche noi, proprio noi, una responsabilità per così dire sacramentale. Il nostro vissuto ci rende testimoni di quel che significa imparare a credere nell'amore. È la nostra condizione, non siamo maestri, non siamo in grado di consegnare a chi che sia il prodotto definitivo di una di un percorso ineccepibile, corrispondente esattamente all'intenzione originaria del Dio vivente che ci ha chiamato alla vita, ma siamo noi nel corso di quella vicenda pastorale che ci ha conferito una identità a cui non possiamo rinunciare, a cui non possiamo sottrarci, e siamo noi, il popolo e il gregge del pascolo di Dio. E vi dicevo, una responsabilità pastorale, sacramentale, così mi esprimevo un momento fa, nel senso che non possiamo sottrarci al fatto che siamo con tutti i limiti della nostra vicenda, ma siamo costituiti nella consapevolezza di come dire, offrire un segno di riferimento. Il nostro vissuto non ci definisce in quanto ci distinguiamo e isoliamo, ma il nostro vissuto in quanto popolo del suo pascolo, gregge che è condotto dalla sua mano, il nostro vissuto ci rende interpreti di quella che è la vicenda umana e di come la moltitudine degli esseri umani in ogni luogo e in ogni tempo è coinvolta in questo unico, immenso, grandioso disegno pastorale rispetto al quale ci è conferita certamente una responsabilità. Si tratta di maturare nella consapevolezza, approfittando del dono che ci è stato ricevuto e che ci è stato concesso, e d'altra parte, se abbiamo ricevuto questo dono è proprio per esserne testimoni, come un segno di riferimento che aiuta per come possiamo essere piccoli e modesti nella nostra testimonianza, ma aiuta l'umanità, la gente di questo mondo, anche le presenze più remote e più estranee, a ritrovarsi come presenze interne a quell'unico grandioso disegno ecumenico che fa della storia umana la storia della famiglia che si viene ricomponendo nel cuore di Dio, in obbedienza al paradosso misterioso, misterioso più che mai, di quel dolore segreto che è stato rivelato come principio di redenzione, a cui nessuna creatura umana può più sfuggire. Ed ecco, se siamo noi questo popolo del suo pascolo, è perché ne abbiamo consapevolezza, perché ne assumiamo la responsabilità, perché ne diventiamo testimoni. Ed ecco, in questo contesto si inserisce il Salmo 80, come se il Salmo 80 stesse esattamente alla maniera di un ingrandimento tutto dentro al versetto 13. Noi, tuo popolo, gregge del tuo pascolo. Ecco, noi, il Salmo 80. Un canto che come dire, descrive lo svolgimento di una storia che poi è la storia della relazione tra il Signore e il popolo con cui ha instaurato quel particolare rapporto di alleanza. Quel popolo, possiamo ben dirlo e dobbiamo ben dirlo ancora una volta, siamo noi, anche noi, e dunque c'è un rapporto di intesa, di comunione, ma è un rapporto compromesso, è un rapporto che diventa drammatico, diventa tragico, e il Salmo 80 assume l'intonazione del lamento, e d'altra parte è pervaso dalla, come dire, da una corrente di ordine rivelativo. Il popolo di Dio non si presenta come espressione di una novità spettacolare corrispondente ai progetti che dall'origine sono custoditi nella santità del grembo, nell'intimo del Dio vivente. Il popolo di Dio è un popolo di peccatori, di sbandati, ma ecco, una responsabilità di testimonianza, perché è proprio quella rivelazione di una relazione con il Dio vivente che diventa generativa di vita nuova, che diventa redentiva, che diventa motivo di conversione. Ecco, questo è il contenuto di quella responsabilità che fa di questo popolo disastrato com'è un sacramento, un segno rivelativo, un punto di riferimento per indicare all'umanità intera qual è la motivazione interiore, profonda ma determinante fino ai minimi dettagli di questa grande e universale avventura che è la storia umana. È una storia d'amore, è la storia del vero amore, è la storia della relazione tra Dio e l'umanità intera e con ogni creatura umana e con l'umanità in tutta la sua articolazione, in tutte le sue complesse espressioni. Ed ecco, si fa avanti questo popolo e siamo noi, e fa del suo proprio vissuto un segno messo a disposizione di tutti, perché ogni essere umano, a qualunque popolo appartenga e in qualunque regione del mondo, possa riconoscersi. Il Salmo si sviluppa in quattro quadri. C'è un'intestazione piuttosto laboriosa al maestro del coro, qui leggo sigillo del precetto di Asaf, Salmo, una melodia, questo sigillo del precetto, ma chissà, non è chiaro cosa volesse significare, è una rubrica liturgica di cui il significato esatto ci sfugge. Il particolare interessante è che nella traduzione in greco qui l'intestazione diventa al maestro del coro per coloro che sono sulla via della conversione. E vedete che già il traduttore in greco è in difficoltà nell'interpretare il significato esatto della rubrica liturgica, allora legge con qualche aggiustamento di carattere grammaticale e legge il testo così: per coloro che sono sulla via della conversione. Ma questa è esattamente la via lungo la quale si svolge la storia del nostro popolo, è la storia nostra, ma questo è anche dunque il segnale che siamo in grado di offrire all'umanità intera, perché prima o poi tutti gli esseri umani siano in grado di interpretare l'effettiva pregnante positività della vicenda nella quale sono coinvolti. Quattro quadri. Il primo quadro, dal versetto 2 al versetto 4, si conclude poi con un ritornello che ricompare alla fine del secondo quadro, dal versetto 5 al versetto 8, e poi c'è un terzo quadro, al termine del quale il ritornello invece, come constateremo tra breve, non è presente. E poi invece il ritornello ritorna alla fine del quarto quadro, alla fine del nostro salmo: rialzaci, Signore Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Il primo quadro, leggo: tu, pastore di Israele, ascolta. Ecco, pastore di Israele, ascolta. Tu. Dunque, qui l'invocazione è indirizzata in maniera così esplicita a colui che è presente ed è il protagonista di una relazione a cui coloro che appartengono al popolo dell'alleanza, Israele, fanno riferimento. Tu, pastore di Israele, ascolta e insiste. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini, rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Dunque, è pastore, ma poi veniamo a sapere che è anche intronizzato, assiso sui cherubini, rifulgi, è guida pastorale, ma è anche sovrano che regna. Dunque è una presenza a cui si fa riferimento in ogni caso come segnale luminoso, la sua potenza è splendida, una dolcezza pastorale insieme una potenza regale. In ogni caso subito gli si riconosce la forza a cui ricorriamo per essere sostenuti, per essere soccorsi nel cammino di una vita, di una generazione, così di generazione in generazione, per una lunga storia. Tra l'altro qui vedete il richiamo a Giuseppe con l'aggiunta poi delle tre tribù che fanno capo a lui, Efraim e Manasse in quanto figli di Giuseppe, e Beniamino in quanto fratello di Giuseppe nato dalla stessa madre. Nel racconto che leggiamo nel libro dei Numeri, le tre tribù si muovono insieme nella marcia attraverso il deserto, quando tutto il popolo è in corteo, così come è stato rigorosamente organizzato, procede di tappa in tappa, e le tre tribù, Efraim, Beniamino e Manasse, camminano direttamente dietro l'arca. Per cui quando qui leggiamo assiso sui cherubini rifugi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, un richiamo al percorso che fu compiuto anticamente dal popolo attraverso il deserto, una presenza quella significata dall'arca santa che ha tracciato quel percorso lungo il quale si sono inserite le tribù di Efraim, Beniamino e Manasse. Tra l'altro vedete tribù che vengono recuperate qui all'inizio del Salmo 80, dopo che nel Salmo 78, se voi sfogliate le pagine a ritroso solo per un momento, nel versetto 67 leggevamo: ripudiò le tende di Giuseppe, non scelse più la tribù di Efraim. Ma adesso qui vedete abbiamo a che fare con Giuseppe e dunque le tre tribù che fanno capo a lui. È un popolo che ha compiuto a suo tempo quel percorso attraverso il deserto, ma è una condizione di vita che è sempre attuale e che si ripropone con tutti gli impegni e gli inconvenienti del caso, ma è la presenza del pastore dolcissima, è la potenza del sovrano, inesauribile. Una presenza soccorritrice, sempre attenta e puntuale. Dunque, questo abbiamo imparato nel corso della nostra storia? Chi sei tu per noi? Tu, pastore di Israele, ascolta. E d'altra parte, vedete, se in questo primo quadro abbiamo a che fare con questo grido che invoca l'ascolto, ci rendiamo conto che la vicenda che qui non viene illustrata nei suoi dettagli, ma che comunque possiamo ben collocare in una dimensione analoga a quella che ci consente di rievocare il percorso attraverso il deserto. Quello che fu allora è quello che è ancora oggi, e la situazione odierna, dove in modo non ben precisato, comunque abbiamo a che fare con gli affanni, le incertezze, i rischi, i pericoli, le contraddizioni del viaggio di deserto in deserto, da una tappa all'altra. Ascolta, quello che conta è ritrovare puntualmente l'interlocutore in modo franco, sincero e immediato. E quello che è chiaro è che, per quanto il contesto sia sempre precario, problematico e provocatorio, questo itinerario che ci vede accampati da qualche parte è un itinerario di ritorno a te, di conversione a te, di accostamento a te, quale che sia la lontananza che ci separa da te. E vedete il ritornello? Rialzaci, qui dice Signore nostro Dio, in realtà il testo in questo caso in ebraico è più sobrio, rialzaci Dio. Questo rialzaci sarebbe più opportuno tradurre facci tornare, è il verbo che serve in maniera inconfondibile a rievocare tutto quello che nella rivelazione biblica antico e neotestamentaria ha a che fare con un cammino di conversione. Facci tornare, Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Noi ritorneremo se tu vieni, perché tu vieni e certamente tu verrai. La luce del tuo volto manifesta il tuo favore puntuale, delicato per un certo verso, poderoso per altro verso, alla maniera di un segnale che traccia per noi la strada della vita. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Primo quadro. Tu per noi. Questo come una specie di sintesi che vale come premessa sempre attuale e come anche testimonianza sempre opportuna da mettere a disposizione di chi che sia. Fatto sta che il secondo quadro adesso assume una fisionomia ben più preoccupante e desolante. Perché? Perché il presente, adesso, dal versetto 5 al versetto 8, nel versetto 8 di nuovo il ritornello, il presente manifestazione evidentissima di come siamo impantanati. Noi, sempre quel noi è il soggetto, il popolo, ciascuno di noi all'interno di esso e in un circuito di relazioni da cui non possiamo prescindere, ma ecco, siamo inchiodati in una condizione di estraneità. Leggo: Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Dunque, questo sdegno in realtà è una cortina di fumo, perché è il modo molto efficace che serve a esprimere un'esperienza di distanza rispetto a quel volto che splendente illumina il percorso per coloro che stanno arrancando di deserto in deserto, non c'è dubbio, ma tu per noi, primo quadro, e adesso invece vedete c'è una cortina di fumo che cela ai nostri sguardi quel volto, si è come nascosto, fino a quando questo premerai di sé, fino a quando rimarrai ritirato dietro a questo velo fumoso. È vero che altre volte nel linguaggio antico testamentario il fumo è un segno rivelativo della presenza, la gloria del Signore occupa il Tempio con una nuvola fumosa, ma qui vedete la scena che stiamo considerando manifesta come il nostro popolo sia nella situazione presente alle prese con le esperienze desolanti di una sorta di estraneità, così già vi dicevo. Tant'è vero, vedete, che il versetto 6 aggiunge: tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Ecco, le nostre lacrime non è soltanto il volto del Signore che è velato da una cortina di fumo, adesso anche le nostre lacrime velano il nostro volto. E d'altra parte è proprio attraverso queste lacrime che siamo in grado di rivolgere la nostra attenzione, i nostri tentativi di discernimento attorno a noi. E dunque queste lacrime sono diventate il filtro di tutto quello che ci riguarda nel nostro vissuto. E dunque tra il volto del Signore che si è ritirato dietro quella cortina di fumo e il nostro volto che è mascherato sotto una pioggia di lacrime esperienza a dir poco drammatica di volti che non si rispecchiano, eppure sei tu. E vedete, il presente è qui sintetizzato con queste poche immagini ma molto efficaci, quella situazione nella quale la stessa estraneità che sperimentiamo è vissuta con un'intensità così acuta del disagio che ci affligge, per cui è divenuta essa stessa una conferma del fatto che tu ci sei e che noi siamo per te e ad un certo momento le nostre stesse lacrime si fondono con il fumo che nasconde il tuo volto ed ecco è come se la stessa esperienza dolorosa, triste, amara dell'estraneità è così profondamente incisa nel nostro vissuto, per cui diventa un segno che conferma il valore della relazione incancellabile, irrevocabile tra te e noi. Sei tu. E allora ci resta da sospirare mentre le lacrime continuano a fluire, e qui dice addirittura in abbondanza, si potrebbe tradurre questo in abbondanza, a sorsi, se le beve le lacrime, il popolo, ma ciascuno di noi in questa vicenda ne sa qualche cosa, e così di seguito ritorna il versetto 8 a modo di ritornello. Rialzaci, facci tornare, Dio degli eserciti, è il sovrano dell'universo, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. Ecco, il nostro presente. E allora il terzo quadro. E come mai? Come mai questa situazione così... così triste e così desolante, e nello stesso tempo, come il Salmo ci sta dicendo, è proprio nella tristezza di questa desolazione che avvertiamo il valore di un vincolo che ci afferra, ci stringe, ci trafigge in certo modo nell'intimo più profondo di noi stessi per quanto riguarda l'appartenenza a colui che è lontano. E noi siamo lontani, e d'altra parte la pena di questa lontananza diventa essa stessa sacramento rivelativo di una appartenenza irrevocabile. E allora perché? Terzo quadro. E qui, vedete, è una sintesi di un percorso che si è svolto nel passato, il passato. Dal versetto 9 arriviamo al versetto 14, il nostro passato. Tu, sempre nella relazione con il tu, del pastore e sovrano, tu hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli, dunque tu hai compiuto imprese strabilianti, qui tappe della storia della salvezza che sono indimenticabili, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici, hai riempito la terra, la sua ombra copriva le montagne, i suoi rami più alti cedri. Vedete che si passa dall'immagine del gregge condotto dal pastore all'immagine della vite coltivata dall'agricoltore, e le due immagini si ricoprono, il pastore che guida il gregge, l'agricoltore che pianta e cura la vite. E ad ecco questo popolo, vedete, è stato trapiantato come una vite. E là dove poi tu avevi preparato il terreno e ha fondato le sue radici, ha riempito la terra, la sua ombra copriva le montagne, i suoi rami più alti cedri, ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Dunque una vicenda gloriosa ed entusiasmante, perché hai abbattuto la sua cinta. Ecco, la vigna è devastata, ogni viandante ne fa vendemmia, la devasta il cinghiale del bosco, se ne pasce l'animale selvatico. Perché? Perché? Perché è successo questo? E vedete, qui il Salmo allude in maniera che non può sfuggirci alla percezione di una delusione che ha ferito il valore autentico della relazione tra il Signore e noi, che ha ferito proprio Lui nella gratuità della sua iniziativa, nella irrevocabile volontà d'amore per cui ci ha tirato fuori dall'Egitto, per cui ci ha condotto attraverso il deserto, per cui ci ha consegnato una terra, per cui ci ha guardato in faccia, dove qui tra l'altro leggevamo nel versetto 10 hai preparato il terreno, lì è usata un'espressione che in realtà usa esattamente questo linguaggio che ha bisogno poi di qualche aggiustamento a seconda dei traduttori che se ne occupano, ma il linguaggio comunicazione faccia a faccia. E tu ci hai introdotto in quella terra, su questo incrocio di volti. Già il Salmo richiamava la nostra attenzione precedentemente, come sappiamo, ma adesso il nostro presente sembra essere quello che c'era stato descritto, dove il problema dei volti che non si rispecchiano l'uno nell'altro è un problema drammatico, ma in quella sofferenza già ci è stato dato un segnale di conferma riguardo a un vincolo di comunione indissolubile. Ma come mai ci siamo arrivati? Ed ecco, tu hai fatto tutto questo, ed ecco, se ci troviamo adesso in questa situazione derelitta, per cui il recinto è stato abbattuto, la vigna è devastata, chiunque ne approfitta, il cinghiale del bosco la devasta, ecco, evidentemente noi siamo alle prese con i dati che dimostrano come la relazione è stata inquinata, è stata deviata, è stata contraddetta nel suo valore autentico. Ed ecco la delusione del Signore. E ancora di quello che è avvenuto, per come è implicata in questa lunga storia la responsabilità del nostro popolo, di noi tutti e di ciascuno di noi, ma di tutti in questo contesto corale che ci definisce come popolo, il fallimento in una relazione, il tradimento di un impegno, il rinnegamento dell'alleanza. Ed ecco, noi e tu quale delusione nel mistero di Dio, nell'intimo di Dio, nel profondo segreto di Dio, quale delusione, la delusione. E tant'è vero, vedete che qui, alla fine del terzo quadro, il soggetto, prima persona plurale, sta rievocando questi avvenimenti, assume in certo modo consapevolezza di non essere ancora in grado di rendersi conto adeguatamente di quale trafittura gli eventi che si sono svolti in questa maniera hanno determinato in quella intenzione d'amore che costituiva da sempre il fondamento della relazione tra il Signore e noi. Quale delusione. E sentiamo rendercene conto. E vedete, come se qui non ci si volesse più nemmeno guardare in faccia. Manca l'audacia che consentirebbe un'ipotesi del genere. E non c'è il ritornello. Non c'è il ritornello che dovrebbe comparire qui, adesso dopo il versetto 14, ci sarà poi un quarto quadro, però questo sì, non è che il Salmo è finito qui, ma non c'è il ritornello. D'altra parte, questo è il dato che portiamo con noi, l'eredità del nostro passato, e non abbiamo altro modo per rivolgerci a te se non in quanto siamo consapevoli del carico che questo passato ci ha trasmesso, ma siamo consapevoli di quale delusione, o forse stentiamo ancora ad essere consapevoli, ma e stiamo apprendisti alla scuola di questa vicenda così grave, così impegnativa, per renderci conto almeno allusivamente alla delusione di cui tu soffri le conseguenze. Il nostro passato, per noi, è la relazione con te. E non abbiamo altro modo per rivolgerci ancora a te, anche se in modo da non dare spazio subito a qualche ritornello troppo entusiastico come dire così, forse troppo disinvolto e troppo scenografico, no, lasciamo stare, ma non c'è altro modo, perché reduci da questo passato ci rivolgiamo a te, perché siamo il tuo popolo, perché siamo il tuo gregge, perché siamo la tua vigna. L'unico modo è quello di fare appello a te che sei deluso. E la tua delusione, ecco, è il, come dire, il linguaggio rivelativo di quella novità che adesso spiega fino in fondo chi siamo veramente noi per te. Quarto quadro. Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna, e proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato. E qui vedete il secondo rigo del versetto, che non è attestato in tutti i codici antichi, comunque dice il germoglio, qui il termine germoglio è ben è il figlio, che tu hai reso forte, che tu hai coltivato. Il fatto è che questo richiamo compare poi successivamente, adesso ci arriviamo. Lo sguardo di Dio. Chi siamo noi per te? Chi siamo noi sotto il tuo sguardo? Quello sguardo che illuminava la scena da sempre e continua a essere sorgente inesauribile della tua fedeltà nell'amore, rivelazione di questa tua fedeltà, ma è lo sguardo che è espressione di quella delusione d'amore che hai assunto in te nella relazione con una vicenda storica di cui è responsabile il nostro popolo, di cui siamo responsabili noi, e che certamente non ha corrisposto. Di questo abbiamo un'evidenza macroscopica. Il gregge chissà dov'è, la vigna chissà mai da chi è devastata, e noi così intrappolati dentro a circuiti di insofferenza per i guasti di cui comunque dobbiamo fare esperienza, e ci piangiamo addosso, ed ecco tu. E tu guardi, e quello sguardo, lo sguardo di Dio deluso, è lo sguardo dell'amore. È lo sguardo con cui il Signore vede. Che cosa vedi in noi? Ecco qui, guarda dal cielo, vedi, visita questa vigna, proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato. Cosa vedi tu in noi? E vedete quel germoglio che tu hai fortificato, diceva il versetto 16, e adesso proseguiamo, versetto 17, la mia Bibbia traduceva quelli che l'arsero col fuoco e bisogna qui correggere, ora quella vigna è arsa nel fuoco ed è recisa, la vigna. Periranno alla minaccia del tuo volto. Dunque, qui una situazione che in maniera così essenziale, ma anche così, così incisiva, è colta nella sua dimensione fallimentare. Ma sia la tua mano sull'uomo della tua destra. Ecco, l'uomo della tua destra. E insiste, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Vedete che ritorna quell'accenno a quel che nel versetto 16 era detto germoglio, è il figlio. E qui il testo dice in maniera più precisa, il figlio dell'uomo, un'espressione questa su cui poi riflettono con molta intelligenza teologica i padri della Chiesa, il figlio dell'uomo, certo, che cosa vedi tu in noi? Vedi la presenza del figlio dell'uomo in noi, l'innocente che è stato tradito, è il volto di Dio per noi, è il volto di Dio che si manifesta in quanto vede in noi il figlio di cui si compiace. Vede in noi quel che gli appartiene, vede in noi quel che corrisponde alla sua irrevocabile volontà d'amore. Il figlio del suo compiacimento, il figlio dell'uomo che per te è reso forte. Ed ecco, vedete, è quella presenza in noi che diventa rivelazione di come lo sguardo di Dio nel profondo mistero della sua delusione è uno sguardo d'amore che, vedete, trova in noi e nella nostra condizione derelitta, di popolo sbandato, disperso, frastornato, compromesso in tanti modi, trova in noi un motivo per compiacersi di noi, trova in noi il volto, il volto piagato del figlio del relitto, il figlio dell'uomo che tu hai reso forte, a cui tu hai conferito potenza, e allora da te più non ci allontaneremo, dice il versetto 19, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. La delusione su cui insistevo leggendo i versetti precedenti poco fa, nel mistero profondo di Dio è in realtà la conferma di una storia di vero amore. Per come da quella delusione riceviamo lo sguardo che riconosce in noi la presenza del figlio dell'uomo. La presenza del figlio dell'uomo che è rivelazione in noi, nella nostra storia, nella nostra realtà di popolo, nella nostra realtà di gregge, di vigna, è rivelazione per noi di quella volontà d'amore che ha voluto compiacersi dell'innocente tradito e che ha voluto confermare l'indissolubile vincolo del suo amore con la nostra condizione umana derelitta, sconfitta, fallimentare fino alla morte. E questa è allora la strada della conversione lungo la quale siamo condotti. dice il versetto 19 che già leggevo, da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome, è il cammino della autentica, non immaginaria né fasulla, ma proprio autentica conversione alla vita per noi, ed è esattamente questo il contenuto della testimonianza che il nostro popolo gregge del tuo pascolo e vigna per la quale tu hai lavorato con tanta meticolosa sapienza, il nostro popolo testimone in grado di offrire all'umanità intera, sempre e dappertutto, il criterio decisivo e autentico per interpretare il valore di questa storia umana così piena di sorprese, di incertezze, di così sospesa al riproporsi di tanti interrogativi. Ed ecco, conclude il Salmo, il ritornello che ricompare proprio qui: facci tornare, Signore Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Il volto di Dio per noi, e questa è la storia del nostro ritorno a Lui, perché Lui viene a noi, è venuto a noi e si compiace di noi, perché vede in noi quel figlio dell'uomo che, rivelando la delusione profonda nel segreto di Dio, è divenuto il protagonista di quella novità che illumina la nostra strada personale, ma qui è proprio in questione una strada che ci riguarda in quanto popolo derelitto e popolo redento, popolo che si viene man mano confermando nella sua identità e con la sintesi della sua propria missione, in quanto è in cammino di conversione, laddove il volto di Dio ci sta venendo incontro. Lasciamo da parte il Salmo 80. E ritorniamo al nostro Vangelo secondo Luca. Approfittiamo di queste domeniche del tempo ordinario per dare uno sguardo, anche se fuggevole, alla grande catechesi del nostro evangelista. Già accennava qualcosa la settimana scorsa, dal capitolo 4, dove si chiude la grande sezione introduttiva e poi si apre il percorso catechetico che si svilupperà fino al capitolo 19. Come si entra nell'oggi della visita di Dio, nell'oggi del figlio? Già, ricordate l'annuncio dell'angelo ai pastori: oggi è nato per voi, grande gioia, vi evangelizzo. E il giorno del battesimo, capitolo 3, versetto 22, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Mentre Gesù è stato battezzato, Gesù è in preghiera, il popolo è già passato attraverso il battesimo di Giovanni, ed ecco la voce: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Il Salmo 2, capitolo 3, versetto 22. Ma come si entra nell'oggi del figlio? Qui sta l'Evangelo, come sappiamo da un pezzo, quell'Evangelo di cui Luca vuole che ci rendiamo conto. Per questo scrive, si rivolge a Teofilo, leggevamo a suo tempo, perché si renda conto lui, perché ci rendiamo conto noi. Per questo scrive Luca che l'Evangelo è per noi, e cioè che il nostro giorno entra nell'oggi della visita di Dio. E allora Gesù, ecco qui, prima grande sezione, prima parte della grande catechesi del nostro evangelista Luca, Gesù maestro della parola. Oggi leggevamo la pagina introduttiva nel capitolo 4, Gesù nella sinagoga di Nazareth, oggi per voi che ascoltate. Ecco, oggi. Gesù maestro della parola di Dio, da questo momento alla ricerca di ascoltatori. Ne avremo fino al capitolo 9, senza adesso precisare meglio i versetti, ma tutte notizie che già conosciamo. Gesù maestro della parola, oggi. Come si entra nell'oggi? Allora, sull'ascolto della parola. Oggi per voi che ascoltate, con le vostre orecchie. Oggi questa parola, perché questa parola oggi è realizzata in Lui. In Lui. Dunque, oggi per voi che ascoltate. E d'altra parte sappiamo che proprio nella sinagoga di Nazareth Gesù incontra un'incomprensione, e comincia allora la traversata di Gesù. Alla fine del capitolo, non esattamente alla fine del capitolo, alla fine del brano evangelico, nel versetto 30, Gesù passando in mezzo a loro se ne andò. Ecco, ne parlavamo già qualche settimana dietro. Gesù comincia così il suo percorso, dal versetto 31 adesso, le pagine che seguono, a cui diamo rapidamente uno sguardo, perché è importante che manteniamo, come dire, un occhio su queste pagine per approfittare, per quel che è possibile, si intende bene, della sapienza catechetica che l'evangelista Luca mette a nostra disposizione. Gesù maestro alla ricerca di ascoltatori, oggi, perché attraverso la parola di Dio ascoltata che si apre quel percorso che conduce a quell'oggi della visita di Dio che è realizzato in Lui, che è il figlio con il cuore aperto, che è il figlio in ascolto della voce, che è il figlio in cui la parola è portata a compimento. Dunque, nell'oggi. Fatto sta, vedete, che qui, adesso, dal versetto 31 del capitolo 4 abbiamo a che fare con una serie di pagine che teniamo sotto gli occhi in maniera un po', come dire, trasversale, ma approfittiamo anche di questa corsa. Vedete che possiamo subito mettere come dire, in evidenza, ormai alla fine del capitolo 4, quel versetto 43, dove leggiamo così: egli però disse, bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato, già che io evangelizzi. Bisogna evangelizzare la regalità di Dio. Ecco, dopo la lettura del Salmo 80, ecco la regalità di Dio. Bisogna evangelizzare la regalità di Dio. Il pastore di Israele, colui che siede sul trono, colui che è guida, colui che è sovrano. bisogna evangelizzare la regalità di Dio. Ma Gesù è alla ricerca di ascoltatori. E qui la narrazione evangelica si sviluppa per cicli, anche questa è una constatazione ormai scontata. Sullo sfondo il richiamo sempre prezioso alla catechesi svolta dall'evangelista Marco, che è un po' come il pioniere tra tutti gli evangelisti nella elaborazione di un primo itinerario catechetico, quello che appunto è giunto a noi attraverso le pagine del Vangelo secondo Marco. Allora Gesù passa attraverso ambienti che già l'evangelista Marco caratterizzava in maniera essenziale, ma molto, molto istruttiva per noi: la sinagoga, la casa, la strada, sinagoga, casa, strada, ed ecco cicli narrativi. Il primo ciclo, qui nel capitolo 4, dal versetto 31 fino al capitolo 5, versetto 16. Il maestro alle prese, quel maestro che è alla ricerca di ascoltatori, perché da questo dipende l'accesso all'oggi della vita di Dio, è l'Evangelo, funziona così. L'Evangelo è per consentire a coloro che sono alle prese con le strade del mondo, nelle vicende storiche di ieri come di oggi, del nostro presente, per quanto scassato, sconquassato, devastato sia il nostro presente, c'è di mezzo sempre la storia che riguarda l'umanità intera con tutte le sue evoluzioni, e il nostro popolo oggi, come si entra nell'oggi? E dunque Gesù, maestro, è alle prese con un ostacolo, che qui nelle pagine che citavo, tra il versetto 31 del capitolo 4 e il versetto 16 del capitolo 5, ostacolo che assume la forma della malattia. Sono diverse malattie di ordine fisico e anche malattie di ordine morale, ma è malattia, e comunque c'è un ostacolo. Vedete, qui intanto Gesù ha a che fare con la gente, si parla della folla che incalza. Il versetto 31 diceva che Gesù è disceso a Cafarna, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente, siamo in sinagoga. La folla rispunta, già ce ne rendevamo conto la settimana scorsa leggendo quella pagina, se voi con l'occhio soltanto arrivate al versetto 42 di questo capitolo: sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma la folla lo cercava, lo raggiunse, lo volevano trattenerlo, la folla. Più avanti nel capitolo 5, un giorno mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret, la folla, questo era il brano evangelico di domenica scorsa, la folla che treme fino al versetto 3, tant'è vero che Gesù si siede sulla barca di Simone, un po' discosto dalla riva, e quindi più avanti nel versetto 15, alla fine ormai della sezione, la sua fama si diffondeva ancora di più e le folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità. Leggeremo queste pagine nella preghiera di veglia di questa sera, passo passo. Dunque, la gente incalza, sì, per ascoltare, sì, ma intanto vedete qui un segnale interessante, perché Gesù sembra particolarmente preoccupato di dare attenzione a ciascuno. Vedete nel capitolo 4, il versetto 40, al calare del sole tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere, dunque mali di ogni genere, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno, questo è un particolare che compare qui nel Vangelo secondo Luca, ciascuno le mani li guariva. Dunque c'è un tumulto di situazioni, di tensioni, di aspirazioni, di desideri, di problemi, di drammi, di interrogativi, di tribolazioni attorno a ciascuno. Fatto sta, vedete che emerge una generale condizione di malattia. Già nel versetto 33, in sinagoga, un uomo con un demonio immondo, conosciamo l'episodio, e poi costrano, dice, che parola mai questa comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi? Autorità e potenza, attenzione a questa potenza. E più avanti, nel versetto 38, siamo in casa di Simone, dove c'è la suocera in preda a una grande febbre. Poi nel versetto 40, al calare del sole, già le ricordavo questo versetto, una moltitudine di infermi colpiti da mali di ogni genere. Dunque, una condizione di malattia che si manifesta come un vortice a cui nessuna componente della folla umana può sfuggire, e fino al capitolo 5, versetto 12, vedete, leggevamo fino al versetto 11 domenica scorsa, i primi discepoli, e il versetto 12, Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide, gli si gettò ai piedi pregando. Questo coperto, in realtà in greco dice pliris, pieno di lebbra, è una lebbra dentro, non è soltanto la lebbra di per sé, è una malattia della pelle, ma comporta tutta una serie di, dicono i clinici che si intendono di queste cose, tutta una serie di disfunzioni negli organi interni anche, ma è pieno di lebbra, e la lebbra è una malattia sociale, la lebbra è una malattia che impedisce relazioni civili, la lebbra impedisce la presentabilità in pubblico, la dignità riconosciuta. Qui malattie. E Gesù, vedete, si prende cura di tutte le fragilità e di tutte le insufficienze umane. Così, sinagoga, poi la casa, poi la strada, e abbiamo avuto a che fare con un principio di discepolato, anche in un contesto nel quale sembra che la condizione naturale per i discepoli sarà quella di naufragare nel mare. Altro tipo di disagio a cui bisognerà provvedere. E Gesù è maestro, è il vero ascoltatore. Oggi, diceva nella sinagoga di Nazareth, fateci caso, perché qui adesso le pagine che abbiamo sotto gli occhi ci portano fino al versetto 16 del capitolo 5, dove leggiamo che Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. E vedete, questa preghiera di Gesù già era stata segnalata nel capitolo 3, versetto 21, quando, mentre Gesù è in preghiera, ecco, la voce dice: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Ma nel capitolo 4, ricordate il versetto 42, l'ho riletto qualche momento fa, quando Gesù si reca sul far del giorno in un luogo deserto, è la preghiera. La preghiera di Gesù, la preghiera del figlio, la preghiera di colui che, in quanto ascoltatore della parola, è il protagonista dell'oggi, che è inciso ormai nella storia umana. È come accedere all'oggi, è come accedere a quella conversazione che fa del cuore umano del figlio l'espressione che corrisponde alla voce che proviene dal grembo della vita nell'intimo di Dio. Oggi, primo ciclo, c'è una malattia. E anche la preghiera di Gesù che chiude il ciclo qui, nel versetto 16 del capitolo 5, sembra proprio corrispondere a un momento di riflessione. E Gesù nella preghiera sta rielaborando i dati che ha dovuto affrontare come ostacoli e di cui si è preso cura, non si è mica sottratto, ma ostacoli. E adesso un secondo ciclo dal versetto 17 ci porta fino al versetto 5 del capitolo 6. E adesso il maestro, vedete che è Gesù, alle prese non semplicemente con l'ostacolo o gli ostacoli, malattia o malattie di varia natura, ma adesso c'è una vera e propria resistenza, c'è un vero e proprio rifiuto. E nelle pagine che adesso si succedono secondo quell'andamento ciclico, sinagoga, luogo dell'insegnamento, la casa, la strada, adesso compaiono dei personaggi che si chiamano farisei, non tanto perché i farisei fossero all'epoca personaggi poco raccomandabili, ma qui diventano delle figure emblematiche. Prendete il versetto 17, sedeva insegnando e sedevano anche farisei, dottori della legge, compaiono adesso. Così di seguito nel brano che abbiamo sotto gli occhi, versetto 21, gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, e poi il brano seguente, versetto 33, versetto 30, quando in casa di Levi, un grande banchetto, folla di pubblicani, di altra gente, e i farisei, versetto 30, i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi, ma perché? E più avanti ancora, dopo tutto questo brano dedicato alla discussione, alla polemica, alla contestazione da parte dei farisei e i loro scribi, capitolo 6, versetto 2, mentre sono sulla strada, attraversano campi di grano, sgranocchiano spighe e i farisei intervengono, perché fate ciò che non è permesso di sabato? E così. Dunque, adesso vedete, non è soltanto un ostacolo, adesso è una opposizione, adesso è una resistenza. Adesso Gesù è giudicato come un bestemmiatore, nel versetto 21. Costui bestemmia? Ecco, Gesù maestro è un bestemmiatore. E Gesù qui, tra l'altro, adesso vedete, nel testo che abbiamo sotto gli occhi, anche se attraversato in maniera così estremamente fuggevole, Gesù assume il titolo di figlio dell'uomo, già, lo ritroviamo qui, dal Salmo 80. Se voi prendete il versetto 24, che cosa è più facile dire, perché dicevano di lui che è un bestemmiatore, ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io dico, e quel che segue, il figlio dell'uomo, già, il figlio dell'uomo. E più avanti ancora, vedete nel capitolo 6, versetto 5, a proposito delle spighe di grano raccolte e sgranocchiate dai discepoli lungo la strada, diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato. Il figlio dell'uomo è poi la figura che proviene da testi dell'Antico Testamento, ma è la figura che in maniera sempre più precisa e sempre più drammatica Gesù attribuirà a se stesso nel momento in cui affronta il cammino che lo porta alla sua passione e morte, e così il compimento della sua missione, la vittoria finale, in quanto è il figlio dell'uomo che tutto patisce e che patisce questa aggressione, che patisce questo rifiuto, che patisce niente meno che il giudizio che lo definisce bestemmiatore. Beh, vedete, adesso il figlio dell'uomo è colui che realizza il compiacimento di Dio. E già il Salmo 80, vedete, a questo riguardo ci dava un'indicazione di percorso davvero quanto mai autorevole. Ed ecco, mentre affronta il rifiuto di ascoltare da parte di coloro a cui Gesù si rivolge, alla ricerca di ascoltatori che rifiutano, e il figlio dell'uomo, colui di cui Dio si compiace, il Salmo 80. E tra l'altro qui c'è un accenno anche all'oggi di nuovo nel versetto 26 del capitolo 5. Tutti rimasero stupiti, levavano lode a Dio, pieni di timore. Oggi abbiamo visto cose prodigiose. In greco queste cose sono paradoxa, cose paradossali, cose prodigiose abbiamo viste oggi. Questo è il suo oggi? È il figlio dell'uomo, per dirla con quell'immagine a cui il Salmo 80 ci ha abituato poco prima, è il volto della delusione di Dio. E qui sta la potenza del maestro. Potenza, dynamis, già vi invitavo a fare attenzione a questo termine, se voi ritornate al versetto 17 del capitolo 5, Gesù insegnava, ci sono i farisei, ecco, e la potenza del Signore, questo è il termine, dynamis, la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Guarigioni rispetto a quale malattia? A tutte le malattie, a questa malattia, alla malattia, vedete che pervade in qualche modo si moltiplica e si sviluppa attraverso tutte le patologie di questo mondo, di ordine fisico, psichico, morale, sociale e via discorrendo. Ed ecco la potenza del Signore, la dynamis del Maestro, il Maestro. Questa stessa espressione era già usata all'inizio della grande catechesi, nel capitolo 4, versetto 14, quando Gesù ritorna in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. E quindi poi nel versetto 36 di quel capitolo 4, nella sinagoga di Cafarnao si dicevano tutti l'un l'altro: comanda con autorità e potenza. Nel Vangelo secondo Marco si parla di questa autorità exousia, e Luca ci tiene a usare ancora il termine dynamis, una potenza, la potenza del Maestro, che è la potenza del figlio dell'uomo, in quanto è il volto della delusione di Dio, è il Maestro che subisce il rifiuto, che affronta la resistenza, che fa di quella situazione nella quale i presunti ascoltatori sono coloro che lo accusano di essere un bestemmiatore, ed ecco la potenza del Maestro. Il terzo ciclo, che comincia con il versetto 6 del capitolo 6, ma il terzo ciclo poi si interrompe. Perché qui, vedete, siamo di nuovo in una sinagoga, dal versetto 6 al versetto 11, e Gesù insegna, e qui l'episodio di quell'uomo con la mano destra inaridita. Ma qui il ciclo si interrompe, e vedete che si interrompe nel momento in cui, versetto 11, leggiamo: ma essi furono pieni di rabbia, così traduce la mia Bibbia. Forse è una traduzione cambia.
Collera.
Ania non è la collera, neanche lo dicevo già in altre occasioni, è la demenza, ania, la demenza. Ma una demenza rabbiosa, sì, questo sì, certamente, è la demenza rabbiosa. E Gesù ha le prese con la demenza, vedete, e da un ciclo all'altro c'è un progresso nella negatività. La malattia, sì, succede, ma
la resistenza e il rifiuto un impatto più esigente e più drammatico e più spietato ancora. E adesso vedete la demenza. Erano pieni di demenza e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Ormai l'opposizione al magistero di Gesù è un'opposizione dichiarata, vedete, non è semplicemente un'opposizione, come dire così, rimuginata negli animi che così custodiscono un risentimento, un rifiuto, e magari qualcuno borbotta e qualche chiacchiera in ambienti appartati. No, adesso è un'opposizione dichiarata, una rabbiosa protesta da parte dell'autosufficienza umana che vuole stabilire, è l'episodio che abbiamo qui sotto gli occhi, vuole stabilire quello che Dio non può fare. Siccome è sabato, non si può guarire, non si può guarire. È quello che Gesù ha chiesto pubblicamente. Siccome è sabato, io vi domando, è lecito fare del bene o fare del male? Salvare una vita, perderla? L'alternativa è indifferente. Per Dio che vuole l'osservanza del sabato, in giorno di sabato non si può operare il bene, non si può dare la vita, perché è sabato, ma perché voi volete impedire a Dio di fare il bene, siccome è sabato. Questa è l'autosufficienza umana e portata all'evidenza. Ma vedete, questa autosufficienza umana, quella pretesa di autonomia umana che rimane latente nel fondo degli animi, ma che in questo caso adesso, vedete, in questo Gesù è il maestro che ha le prese con la demenza, è il maestro che tira fuori quel grumo di ostilità che è in un modo o nell'altro depositato nel luogo più profondo e forse più nascosto dell'animo umano. Ma adesso vedete, quella negatività emerge come pretesa di dichiarare quello che Dio non può fare e anche naturalmente quello che Dio invece deve fare, perché in realtà il Dio di questo mondo siamo noi. È la demenza, e a questo punto vedete il ciclo si interrompe, bisognerebbe avere a che fare con una casa, e invece Gesù si ritira in preghiera. Versetto 12, in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Ecco, Gesù in preghiera, è la sua casa, è la casa di Gesù, è stato in casa di Simone, in casa di Levi, è la sua casa, è il suo ascolto filiale, e vedete, qui si rivela la sua radicale povertà, ci siamo, è nel volto del figlio dell'uomo che la delusione del Dio vivente diventa rivelazione di una irrevocabile, proprio l'aggettivo opportuno, volontà d'amore. È Gesù in ascolto, è il figlio con il cuore aperto, e noi siamo adesso coinvolti in questa dimostrazione da parte sua di quello che è il suo compito magistrale. Già, stando le cose così come leggevamo nelle pagine precedenti, a questo punto il discorso è chiuso, come dire, faremo l'esame scritto orale, bocciatura, è finito. Ecco, semmai se ne riparla l'anno prossimo, ma non è così invece. L'esito non è la bocciatura, è il maestro, è Gesù, è la rivelazione
nel figlio dell'uomo, di come la delusione patita nell'intimo di Dio, ecco, in lui è principio rivelativo di una volontà d'amore che adesso si fa carico di questa situazione di malattia, di resistenza, di demenza, se ne fa carico lui, in quanto da questo momento in poi veniamo a sapere che Gesù decide di formare un popolo di ascoltatori. Vedete, preghiera sulla montagna, quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, ne scelse 12, i nomi dei 12. Ecco, è lui il maestro che non soltanto cerca ascoltatori, come leggevamo nelle pagine precedenti, è comprensibile, un maestro cerca qualcuno che, se poi nessuno lo ascolta, vuol dire che il discorso è finito lì. E invece non è così, il discorso non è finito lì, perché nessuno lo ascolta, ma è lui che si prende l'impegno, assume il compito di educare gli uomini nell'ascolto. E in quanto è lui che fa sua la derelitta condizione dell'umanità, separata da Dio, lontana da Dio, con quelle immagini che il Salmo 80 a suo modo ci ha consentito di contemplare. Adesso Gesù convoca qui i discepoli, nell'ambito dei discepoli ci sono i 12, fino al versetto 16, e poi scende in un luogo pianeggiante. Ecco qui il versetto 17. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, e qui ci sarà il discorso della pianura nel Vangelo secondo Luca, come sappiamo, un luogo pianeggiante, è proprio l'espressione plastica del suo modo di essere maestro, non maestro che incombe, incalza, impone dall'alto, ma è il luogo pianeggiante, dal basso. E qui di mezzo adesso vedete la convocazione di un popolo, infatti i versetti da 17 a 19 dicono così: c'era grande folla di discepoli, grande moltitudine, dice di gente, no, qui è proprio usato il termine laos, popolo, e credo che bisogna proprio insistere su questo, perché adesso è un popolo nuovo, è il popolo di ascoltatori, ma perché questo è il popolo fondato da Gesù, ed è il popolo che si propone come maestro, non che pretende di essere ascoltato, perché ormai questo esito è stato, come dire, fallimentare, ma è maestro in quanto vuole educare nell'ascolto, in quanto vuole condividere quello che è il suo ascolto. Per questo è il povero maestro, per questo è disceso nel luogo pianeggiante, per questo è sprofondato nell'abisso della condizione umana, per questo è testimone di quella delusione che nell'intimo di Dio è il principio pedagogico che trasforma dall'interno la nostra miseria umana in capacità di ascoltare. Già, qui un popolo, vedete, un popolo ecumenico, tutta la gente che viene dalla Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro, Sidone, erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano curati, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza, ecco il termine dinamis ancora una volta, da lui usciva una potenza che sanava tutti, la potenza. Ecco, un magistero dal basso. Gesù è maestro in quanto è il figlio che adesso alza gli occhi. Vedete il versetto 20, qui è il brano evangelico di domenica prossima, io semplicemente adesso vi ho costretti a fare questo giro un po' allargato per arrivare qui, e qui poi ci fermiamo. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva, ecco, alza gli occhi, ed è proprio così, vedete, che si esprime la sua dinamis, la sua potenza. Si tratta
di svuotare l'autosufficienza umana, si tratta di condurre gli uomini a quella povertà che finalmente li renda capaci di ascoltare, perché altrimenti non ascoltano. Malattia, resistenza, obiezioni, difficoltà, demenza. Già. Si tratta di condurre gli uomini a quella povertà che finalmente li renda capaci di entrare nell'oggi della visita, che è l'oggi del figlio dell'uomo, che è l'oggi del regno, là dove il pastore conduce il suo popolo, come diceva il Salmo 80, e l'agricoltore è così pazzamente innamorato della sua vigna. Ed ecco allora le beatitudini qui, che sono congratulazioni per tutte le condizioni di insufficienza umana. La prima beatitudine contiene le tre che poi seguono, tutte quelle insufficienze umane che il figlio dell'uomo ha fatto sue. Vedete che qui c'è un problema di traduzione, dove leggo, versetto 20, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Vedete che il testo dice esattamente, beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Dunque, beati i poveri, che siete voi. E Gesù dice questo indirizzandosi direttamente a quelli che sono immediatamente presenti, raggiungibili, i discepoli, tra questi ci sono i dodici, ma poi lo dice proprio a noi, e lo dice proprio a noi in una prospettiva in cui tutte le situazioni di insufficienza umana sono situazioni che il figlio dell'uomo ha fatto suo. Vedete che la quarta beatitudine dice poi nel versetto 22 così, beati voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi metteranno al bando, vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo, rallegratevi a causa del figlio dell'uomo, esultate, la vostra ricompensa è grande. E insieme con le beatitudini ci sono le sventure, guai. Quattro beatitudini e quattro guai, sventure. Sventure che accompagnano ogni presunzione di autonomia, ogni presunzione di autosufficienza nelle cose della vita. E qui vedete, guai a voi ricchi, dove Gesù sta ancora rivolgendosi a un voi, e quel voi siamo anche noi, certo. Siete ancora voi, ma nel cammino della conversione per imparare finalmente a credere nell'amore. Guai a voi ricchi, vedete che qui è tracciato un percorso lungo il quale il magistero di Gesù, che è il magistero dal basso, che è il magistero del figlio dell'uomo, che è il magistero di colui che è disceso, che è il magistero di colui che ha conosciuto la fame, ha versato le lacrime, è isolato nell'innocenza, ed è il magistero che ci sostiene, ci orienta, ci sollecita in quel cammino di rieducazione radicale del nostro modo di stare al mondo, per cui quella ricchezza di cui parla è esattamente quel modo falso e deviante e inquinante di stare al mondo, per cui la nostra iniziativa umana che vuole imporsi, che vuole gestire, che vuole dominare, che vuole possedere, ed ecco, è un cammino di conversione per imparare a credere nell'amore, tant'è vero, ma ne riparleremo la settimana prossima, perché il testo del lezionario nella prossima domenica prevede la lettura dei versetti seguenti. Se voi per un momento solo arrivate al versetto 27, a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. A voi che ascoltate, io dico, già, come imparare a credere nell'amore. Il fatto è che l'Evangelo ci rende poveri. Sì, ma più esattamente, vedete, è in questa beatitudine della povertà che impariamo ad accogliere l'Evangelo e impariamo a riconoscere Gesù, man mano che siamo spogliati, man mano che siamo ridimensionati, man mano che sono erose tutte le nostre presunzioni di ricchezza, e non solo ricchezza economica, ma ricchezza di protagonismo, ricchezza di autosufficienza, ricchezza dove è la nostra progettualità che vuole imporsi, e imporsi in maniera drastica, rigorosa, massiccia. Il Salmo 80 ci diceva da quale passato proveniamo e quali disastri abbiamo prodotto e di quali fenomeni di disastrosa corruzione siamo responsabili per quanto riguarda la storia umana nella sua ampiezza ecumenica. E dunque qui si tratta di accogliere l'Evangelo, come impariamo ad accogliere l'Evangelo, impariamo a riconoscere Gesù, ecco la beatitudine della povertà, riconoscere Gesù, cioè la sua fame, le sue lacrime, la sua solitudine innocente. E già vedete come apprendisti, discepoli alla scuola dell'Evangelo, anche noi invochiamo: facci tornare, Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Fermiamoci qua. Rileggiamo insieme il